al di là della notizia. Cronache, opinioni, testimonianze. In diretta su 105 Live.
Amici all'ascolto, ben trovati da Luca Collodi. Grazie a Vittorio Rossi per la parte tecnica, a Luciana Fantini e Serena Tuglio per quanto riguarda l'assistenza in regia. Oggi ci occupiamo della festa dell'Epifania. Domani arriva la Befana e molte sono le iniziative che si stanno preparando un po' in tutta Italia e in particolare a Roma. Le vedremo alcune tra poco, ma prima noi ci vogliamo soffermare sul significato religioso della festa dell'Epifania, della manifestazione di Gesù. Il Papa Benedetto XVI domattina alle 10 nella Basilica Vaticana presiederà la celebrazione eucaristica che sarà trasmessa in diretta proprio dalla Radio Vaticana a partire dalle 9:50. Ma simbolo dell'Epifania sono certamente i Re Magi. Il Vangelo di Matteo ce li descrive come partiti dall'Oriente e giunti a Gerusalemme per adorare il Re dei Giudei. Ma chi sono i Re Magi? Come possiamo interpretare le loro figure? Lo sapremo tra qualche istante perché rifletteremo insieme a Monsignor Luigi Negri, teologo e vescovo della diocesi di San Marino Montefeltro. L'intervista è della collega Isabella Piro.
L'Epifania è la solenne manifestazione della incarnazione di Dio, della presenza di Dio in Gesù Cristo, rivelazione che viene innanzitutto percepita, come ha ricordato molte volte Giovanni Paolo II, fin dalla sua prima Epifania, il 7 gennaio del 1978. È stata accolta dalla grande cultura. I magi che vanno verso Betlemme sono la cultura che cerca il mistero e che percepisce il segno di una singolare vicinanza, di un singolare approssimarsi del mistero alla vita e alla ricerca degli uomini. Il Papa disse allora: bisogna lasciare andare i magi a Betlemme, e aggiunse: bisogna che anche noi andiamo con i magi a Betlemme.
Come reagisce la grande cultura davanti al mistero di Dio?
Davanti a Gesù Cristo, la cultura che cerca il senso profondo della vita si incontra con una rivelazione definitiva. Il mistero a lungo cercato, non senza fatiche, non senza contraddizioni, non senza ritorni, è ormai una presenza di fronte alla quale inginocchiarsi ed adorare, offrendo i frutti migliori di questa ricerca.
È giusto dire che oggi si avverte una maggiore esigenza dell'Epifania del Signore?
Io credo che oggi più che mai noi siamo quasi costretti a prendere coscienza in modo più approfondito della Epifania. Siamo infatti, secondo me, di fronte a una nuova Epifania della fede. Verso la Chiesa forse si indirizzano, insieme a tanto odio, insieme a tanta volontà di eliminazione addirittura fisica, c'è una nuova attesa della cultura seria, cioè della cultura che ha rifiutato qualsiasi rattrappimento ideologico della ragione e cerca invece il senso della vita dispiegando ampiamente la ragione, le sue possibilità, la sua tensione alla ricerca, il suo indomabile amore alla verità. Io credo che oggi i cristiani siano quasi costretti ad aprire la rivelazione, perché la rivelazione di Cristo continua nella presenza e nella testimonianza della Chiesa, ad aprire la rivelazione, a manifestare la definitività della incarnazione di Dio di fronte a questa umanità veramente laica, cioè quella che ha superato ogni tentazione ideologica ed è ritornata a vivere la ricerca profonda del senso della vita.
È solo il Vangelo di Matteo che nomina i Re Magi. Potremmo dire che le loro figure rappresentano la potenza che si inchina all'umiltà di Dio?
La potenza intellettuale che si china all'umiltà di Dio, come invece l'arroganza del potere politico. Non solo non si piega, ma tenta già una eliminazione fisica ed è interessante questa dialettica. Mentre la cultura alta, la cultura che esprime le esigenze profonde dell'uomo, quindi innanzitutto l'esigenza della libertà e della verità, si piega di fronte a questo avvenimento, il potere che è la religione di coloro che lo detengono e la religione di coloro ai quali il potere si impone, sentono la minaccia incombente della rivelazione, perché la rivelazione è una chiamata, ponendo la verità definitiva di Dio nella storia, chiama contemporaneamente gli uomini ad assumersi la propria libertà.
Oro, incenso e mirra furono i doni che portarono i re magi a Gesù bambino. Ecco, cosa simboleggiano questi tre elementi?
C'è la versione tradizionale che l'oro esprime tutta la gloria della vita umana, della ricerca umana, è l'incenso che esprime questa volontà di adorazione, di devozione, e la mirra che in qualche modo anticipa, come dire, il cammino doloroso del Signore, la morte e la resurrezione, perché la mirra serviva ad disporre il cadavere di coloro che erano morti. Io credo che comunque, al di là di questa che mi sembra un'interpretazione che non necessariamente deve essere messa in discussione, mi sembrerebbe più adeguato oggi percepire che nei tre doni si esprime la tensione alla verità e anche il senso della impossibilità di arrivare da parte della ragione umana alla verità, e quindi la venuta dei magi e l'incontro dei magi a Betlemme è veramente una icona di quella che Giovanni Paolo II nella Fides ad Ratio chiamava l'inevitabile sinergia di fede e di ragione, che si attua poi con un potenziamento reciproco di queste due grandi facoltà umane.
Nella tradizione si parla anche di un quarto mago che si sarebbe fermato lungo la strada. Significa che ci si può perdere nella strada di ricerca del Signore?
Certissimamente. Abbiamo ancora in mente quella straordinaria frase di San Tommaso d'Aquino, forse uno dei pochi casi, se non l'unico, che venne poi assunta integralmente dal Concilio Lateranense IV e poi dal Concilio Ecumenico Vaticano I, che la ragione ricerca inequivocabilmente il mistero dell'essere e lo ritrova, non senza gravi difficoltà, non senza una lunga ricerca, non senza difficoltà e non senza l'esperienza di rovinosi errori. Quindi occorre una tensione per la ricerca della verità affidata soltanto alla ragione e alla capacità umana, occorre per esempio una grande risorsa di moralità, è impensabile che la ricerca del vero venga fatta soltanto con un'intelligenza intesa in senso cartesiano-kantiano, la ricerca della verità è una ricerca insieme dell'intelligenza e del cuore, allora lungo il cammino della ricerca ci si può smarrire, si può addirittura idolatrare il punto a cui si è arrivati nella ricerca e identificare l'assoluto con quello che contingentemente si è trovato in quel momento, quindi il quarto mago è in qualche modo l'immagine che la ragione cammina, fa anche esperienza dei suoi limiti, quindi solo la gratuità della fede può sanare, perché anche la ragione ha bisogno di essere sanata da quella bellissima immagine del Cristo medico che Benedetto XVI ha evocato in modo così commosso e commovente nella Spes Salvi.
Ecco, l'iconografia classica pone i re magi all'interno del presepe. Ecco, dal punto di vista proprio delle immagini, in particolare per i giovani che guardano molto a questo tipo di linguaggio, c'è un insegnamento particolare che i re magi possono loro trasmettere?
Io credo che sono entrati nella casa del Signore certamente perché il Signore li ha chiamati, ma certamente perché non hanno rinunziato, si sono identificati con questa chiamata. Credo che i re magi che penetrano dentro il piccolo ambito dove, come dice la liturgia in questi giorni, giace nella mangiatoia ma già governa l'universo, il Signore, questa entrata sia la dimostrazione che l'unica grande moralità dell'uomo è amare la verità più di se stessi. I magi hanno amato la verità più di se stessi e quindi si sono consegnati a un segno come la cometa, anziché perseguire soltanto quello che fino allora avevano trovato con la loro intelligenza. Quindi io credo che siano un segno significativo anche per i giovani, perché credo che a un certo punto debbano decidere se seguono una domanda di verità che è contenuta nel loro cuore o se accettano quella multiforme reattività in cui tante energie vengono sciupate e anche tante vite vengono distrutte.
La stella cometa, questa stella che li ha guidati fino al Signore, cosa rappresenta?
Rappresenta il fatto che il mistero che si ricerca va infinitamente al di là di tutte le possibilità di identificazione sul piano della pura ricerca, della pura concettualizzazione umana, e quindi che tocca al mistero in qualche modo corrispondere alla ricerca umana, venire incontro alla ricerca umana, e la cometa è come un segno, un simbolo di questa disponibilità del mistero a guidare lui direttamente l'umanità all'incontro con lui. È segno del mistero, ma è segno del mistero già presente, ma c'è tutta una simbologia anche nella cultura, per esempio, greco-classica. Pensiamo alla immagine bellissima di Socrate che dice: o se venisse dall'alto il demone a confortare il nostro cammino, non andremo errando sull'oceano dell'essere semplicemente con il piccolo naviglio della nostra ragione. In questo caso la differenza è che qui il segno guida certamente verso un mistero che ormai è una presenza nella storia e non più soltanto un punto incombente ma lontano, come è il mistero in tutte le formulazioni religiose.
Qui 105 Live, la Radio Vaticana in diretta.
E noi ringraziamo il teologo Monsignor Luigi Negri, vescovo della diocesi di San Marino Montefeltro. Abbiamo cercato di capire chi erano i magi, il significato della festa dell'Epifania, una festa di speranza concreta. E come dicevamo all'inizio di questa nostra trasmissione, sono molte, tantissime, amici, le iniziative per la Befana in giro per l'Italia. Noi ve ne presentiamo alcune, una che si terrà domani a Firenze di carattere artistico, la Cappella dei Magi di Palazzo Medici Riccardi, siamo in pieno centro a Firenze, resterà domani aperta eccezionalmente dalle 9 alle 19 con gli affreschi rinascimentali di Benozzo Gozzoli. E tra l'altro l'iniziativa parte dall'amministrazione provinciale di Firenze, l'occasione, l'apertura della Cappella dei Magi di Palazzo Medici Riccardi sarà poi quella di trascorrere la festa dell'Epifania godendosi la più bella e affascinante rappresentazione pittorica mai realizzata della cavalcata dei Magi. Quindi un appuntamento artistico a Firenze nella cappella di Palazzo Medici Riccardi. A Roma invece le iniziative sono molte, anche in questo caso noi ne scegliamo una in particolare, quella di Viva la Befana 2008, e per questo salutiamo un nostro gradito ospite, Sergio Balestrini, presidente dell'Associazione Europe Famiglia, le famiglie libere associate d'Europa. Balestrini, grazie per essere in diretta sulla Radio Vaticana.
Grazie a lei, buongiorno.
Allora, voi come famiglie libere associate d'Europa organizzate questa manifestazione Viva la Befana per la 23esima volta da quando siete nati e avete una particolarità. Voi avete fondato questa associazione per riportare, siamo negli anni 80, la festività della Befana sul calendario civile italiano. È stato così?
Sì, in effetti è stata l'occasione per farci incontrare, cioè noi eravamo tutti genitori e nonni con nipotini e figli, ci avevano tolto la più bella festa che ci fosse per la famiglia e abbiamo cercato di inventare qualcosa che colpisse l'opinione pubblica. Ci siamo riusciti perché nell'85, portando un corteo storico dove comparivano anche degli elefanti, chiaramente la cosa fece colpo in tutto il mondo, quindi da allora Viva la Befana è diventata un'iniziativa permanente proprio per celebrare l'Epifania e sia nella maniera tradizionale folcloristica ma soprattutto dal punto di vista religioso.
E ecco, le chiedo scusa Balestrini, per quanto riguarda invece un'altra caratteristica della vostra iniziativa. Allora, la Befana, lei ha parlato di folklore, di tradizione religiosa. La vostra Befana non è una strega, ma è impersonificata da una simpatica nonnina. E qua ritorna il tema dell'anziano all'interno della famiglia.
Infatti, noi proprio perché ci occupiamo di famiglie, quindi diciamo che i nonni e i nipotini sono un po' la parte centrale, i coccolati della famiglia, noi abbiamo pensato che nella tradizione, siccome le tradizioni poi le fanno gli uomini, quindi abbiamo pensato che si potesse introdurre questa immagine che ricordasse appunto la nonna, che poi l'amore della nonna, l'affetto della nonna è quello che poi porta i doni, insomma sono i nonni che mandavano, una volta si diceva mandavano i soldi alla Befana per poter avere i doni il giorno dell'Epifania. Quindi abbiamo fatto disegnare questa Befana da un insegnante delle scuole elementari e da un bambino, da un alunno che sapeva disegnare, infatti ha una faccina molto carina, la nostra Befana, che non mette paura ai bambini. Quindi è una tradizione nuova che da 23 anni abbiamo portato avanti, che credo piaccia alle famiglie, anche perché noi abbiamo dovuto addirittura realizzare un sito per che ricevamo un sacco, parecchie telefonate, sollecitazioni da tutta Italia di persone che volevano poi conoscere la tradizione dell'Epifania. Per questo ci siamo rivolti ai professori universitari, in modo particolare alla professoressa Bianca Maria Mazzoleni, che è conosciuta per le sue ricerche sulle storie e le tradizioni d'Italia, italiane, e abbiamo sul sito cercato di approfondire l'argomento nelle varie regioni, come l'Epifania veniva festeggiata nelle varie regioni, in particolare nel Lazio, perché poi la manifestazione è nata nel Lazio.
Balestrini, viva la Befana 2008, spieghiamolo anche ai nostri amici che comunque conoscono questa manifestazione, poi è di fatto un corteo storico folcloristico che parte da Castel Sant'Angelo, sfila in Via della Conciliazione per raggiungere Piazza San Pietro. Un corteo che vuole mantenere la tradizione cristiana anche dei Re Magi. Sui Re Magi si è scritto, si è detto molto in questi ultimi tempi.
Sì, noi abbiamo, dunque, questa tradizione del corteo è stata l'inizio. Oggi abbiamo un contenitore con varie iniziative che poi termina il 6 gennaio con il corteo, che è la parte più importante di Viola Befana.
Noi parliamo della manifestazione di domenica 6 gennaio.
Certo. Allora, domani alle 11, come tradizione, i Re Magi sfileranno in Via della Conciliazione, seguiti da circa 1000 figuranti. Questi figuranti, nella nostra tradizione, ogni anno provengono da una località diversa, proprio per celebrare l'universalità di questa festa. Quindi è come se Gesù fosse nato domani a Subiaco e Arcinazzo e nell'alta valle dell'Agnene. E tutto il seguito, compresi le Magi, provengono da quella zona. E tutte le scenografie che domani si potranno vedere rappresentano praticamente la storia, la cultura, le tradizioni, i prodotti e le risorse del territorio che quei cittadini doneranno a tutte le famiglie del mondo come più bel dono dell'Epifania. I temi fondamentali di questo, che improntano, diciamo, questa manifestazione sono la pace, la solidarietà e la fratellanza e il rispetto della tradizione. Infatti noi domani, per esempio, avremo una scenografia dedicata al presepe vivente di Arcinazzo diremo chiaramente a tutti quello che pensiamo sul presepe, perché noi pensiamo che il presepe e la tradizione cristiana sia un patrimonio di amore, di solidarietà, di tolleranza e di pace. Quindi il fatto che domani ci sia la possibilità di riproporre quello che sono le nostre tradizioni cristiane, ma anche nazionali, perché in Italia il presepe è sempre stato apprezzato e seguito in tutte le famiglie, ci fa grande piacere. E abbiamo per l'occasione fatto realizzare dei doni che i Re Magi porteranno a Sua Santità dopo l'Angelus, e questi tre doni sono ispirati proprio alla sua ultima enciclica, Spe Salvi. Con essi noi abbiamo voluto a nostro modo rappresentare la speranza del mondo odierno su come fondare il tempo futuro della famiglia. Quindi sono tre doni, un trittico, e questo trittico è stato realizzato da un artista di Fiuggi, Leonardo Rosito, non nuovo a queste iniziative, perché ha realizzato proprio per Firenze, prima lei ha citato la manifestazione di Firenze, per la città di Firenze, nella Basilica di Santa Croce ci sono le formelle della Via Crucis che lui ha realizzato nel 1984, quindi ci siamo rivolti alla sua sensibilità artistica per interpretare questo nostro desiderio di avere questa speranza, queste tre speranze che noi vogliamo significare al Santo Padre. La prima, che si possa seguire la via di San Benedetto, patrono d'Europa, ma anche seminatore della pace e della regola ora et labora nel territorio di Subiaco, quindi nel territorio che noi abbiamo preso come punto di riferimento. La seconda, che la luce divina illumini le menti dei potenti della terra al fine di far tacere le armi con la solidarietà e la fratellanza. Infatti avremo un simbolo di queste mani che da questi bassorilievi escono proprio per significare che la solidarietà può vincere tutto. La terza opera invece vorrebbe significare che nel nuovo millennio i popoli dovrebbero maggiormente comprendere come i 10 comandamenti della seconda tavola mosaica hanno vigore sempre. Non ci dobbiamo dimenticare quali sono le nostre regole, perché a volte noi dimentichiamo durante il corso della nostra vita non solo quelle che sono le tradizioni, ma anche quali sono le regole che noi stessi ci siamo dati e abbiamo accettato.
Bene, Sergio Balestrini, allora tutto questo, quello che lei ci ha raccontato, lo troveremo domani, giorno della Befana, simboleggiato, riassunto in questo tradizionale corteo storico folcloristico di Viva la Befana 2008. I Re Magi arriveranno domani da Arcinazzo Romano, da Subiaco e dalla Valle dell'Aniene. Ci saranno dei doni per il Papa che saranno consegnati dai tre Re Magi dopo l'Angelus. L'appuntamento è per domattina alle 11 a Castel Sant'Angelo qua a Roma. Questo penso sia uno dei migliori appuntamenti per ricordare e festeggiare non soltanto la Befana, ma soprattutto l'arrivo dei Magi da Gesù. Grazie e buona Befana, Sergio Balestrini.
Grazie a lei e a tutti gli ascoltatori.
Io ringrazio il presidente dell'Associazione Europe Famiglia, le famiglie libere associate d'Europa. Noi finiamo qua questo spazio dedicato alla festa dell'Epifania di domani. La linea torna alla regia.